così oggi leggiamo dal Vangelo di Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, poi si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e Dio, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Primo commento immediato a questo Vangelo, dentro di me, credo condiviso anche da voi, è questo, come a ribadire una considerazione che spesso insieme esprimiamo e condividiamo. Ma guarda che umanità c'è nel Vangelo. Umanissimo questo racconto, per tutti i risvolti che comporta. Guarda, umanissimo. Si parla anche dell'angoscia, un termine, io dico tante volte, un termine che non si considera. Diciamo tante volte, siamo stati abituati, educati, diseducati, a seconda delle valutazioni, a leggere il Vangelo in modo un po' superficiale, approssimativo, dando per scontato, così anche nelle chiese. Ma se uno si ferma alle espressioni, uno resta veramente, resta commosso, perché è pieno di umanità. Un padre e una madre che dicono al figlio, che non trovavano da 3 giorni, siamo rimasti angosciati. Quanti genitori nella loro vita si sono sentiti angosciati in certe situazioni, angosciati. Questo è il Vangelo di Gesù di Nazareth. Ora, espresso questa prima considerazione proprio di rimando interiore immediato, diciamo che stamattina, se diciamo, l'Eucaristia fosse diversa, cerchiamo di renderla umana, ma fosse ancora diversa, aperta, e durasse tanto tempo, e noi ci sedessimo quel famoso circolo tutto intorno, e ciascuno di noi se lo desiderasse, se volesse, se fosse disponibile, però un incontro non certo di superficialità, tantomeno di curiosità pettegola, che è qualcosa da aborrire come negativo sempre, se noi raccontassimo, immaginiamo di farlo nel nostro cuore, nella nostra mente, riguardo alla famiglia, la nostra narrazione di vita, ma io credo che emergerebbero tali e tante storie da non fare un libro, un'enciclopedia sulla umanità, sulla storia delle famiglie, una enciclopedia, perché emergerebbero emergerebbe indubbiamente questa dimensione, che però emergerebbe anche nella sua pienezza insieme nelle sue ferite, che l'amore è la dimensione fondamentale della vita, che senza amore, sentito nel senso profondo, più profondo, completo del termine, non si può vivere in modo umano significativo. E quando questa dimensione così fondamentale poi viene ferita, il dolore è grande, come alle volte devastante. Allora, se noi dovessimo raccontare col codice narrativo, noi, io Pierluigi, per primo, che sono qui per primo, ma per ultimo, diciamo, dopo, alla fine di tutti, per capire meglio, no? E ognuno di noi che potesse dire, allora, della propria famiglia come figlio, figlia, poi chi ha formato una famiglia come marito e moglie, o un'altra dimensione anche, poi come per chi è diventato nonno e la famiglia che i figli hanno formato, e poi storie di persone, di famiglie amiche con cui siamo stati in relazione, certamente emergerebbero quelle dimensioni che spesso abbiamo qui condiviso insieme, raccogliendole in due parole. Primo binomio di parole, la concretezza e il mistero della vita. Il secondo, l'amore e il dolore. Queste dimensioni raccolte in queste parole credo che attraversino tutte le esperienze. Allora si sentirebbero raccontare situazioni profondissime, di amore profondo, di tenerezza, di dedizione, di comprensione, di accompagnamento, di gratitudine alla vita, a Dio, al Dio della vita che ci ha dato come un dono, una possibilità di vivere in famiglie di cui abbiamo sentito il respiro profondo dell'umanità. Anch'io lo dico sempre per quello che mi riguarda, quanti di noi possono dirlo? Però insieme a questo poi anche tutte le situazioni di difficoltà, di fatica, di sofferenza, di complessità. Noi sappiamo che anche oggi in questo pensiero negativo che spesso diciamo si sta diffondendo, negativo di inimicizia, di avversione verso gli altri, diversi, immigrati, ma non solo, un aspetto che veramente brucia ogni dimensione culturale è la semplificazione. C'è una parola, pare che dica tutto, uno slogan, pare che uccida il ragionamento, non c'è tempo neanche per riflettere, si dice, si va, no? Così, si diventa capitani del mondo, no? Dei popoli del mondo. Invece la vita chiede tanta riflessione, perché è dentro una complessità. E la complessità ha ricchezze, ha ombre e luci, ombre e luci. Questo come una riflessione che continua, almeno dentro di me, in quest'altra. Il Vangelo ci suggerisce continuamente di vivere, non di l'avere, un termine improprio sempre, l'avere, avere o essere, avere, lì sì, ma se no avere, non può essere detto rispetto ai sentimenti, all'amore. Ecco, ci porta a considerare il Vangelo sempre con tutta l'attenzione umana, di comprensione, di accoglienza, verso tutte le esperienze che riguardano l'amore. Perché l'amore uno pensa famiglia, uomo, donna, un figlio, due figli, ma dentro a questa società negli ultimi decenni sono emerse anche una sorta di clandestinità, chiedendo che siano rispettati dei diritti, in parte lo sono stati, in parte ancora no, di persone che vivono il loro amore, la loro espressione sessuale in altro modo. Noi sentiamo spesso una parte della Chiesa, una parte della politica, che vogliono continuamente distinguere la famiglia naturale è la famiglia che non è naturale. Ora sulle parole possiamo stare a distinguere, però non sull'esperienza umana, perché personalmente almeno da tempo ho cercato di imparare dalla vita, dal Vangelo, dalla storia delle persone, che le persone vivono così. E quante persone, pensiamo al Friuli Venezia Giulia, vivono in una famiglia considerata, come dicevo prima, papà, madre, moglie, uomo, donna, bambino, bambini, uno, due, oggi più o meno di media, anche due di media, così, e altre persone vivono altre esperienze. E perché segnalare naturale e non naturale? Bisogna partire sempre dal rispetto verso tutte le persone e sempre auspicare e pregare che in tutte le famiglie, quelle considerate naturali, uso questo termine perché nello schematismo rende, no? Anche se poi umanamente non è positivo, come dicevo, vivono altre esperienze di amore fra di loro, con la presenza anche di un bambino. La realtà è questa, cosa si dovrebbe fare? Far sparire queste persone, denigrarle, emarginarle. L'amore loro lo vivono così. Fra l'altro, anche da un punto di vista proprio, diciamo, filosofico, prima ancora che teologico-etico, parlare di natura è improprio. Perché l'essere umano nella sua storia è natura più cultura, continuamente. Ora, dire natura cosa vuol dire? Quelle persone che vivono non nella famiglia considerata tradizionale alzano la mano di fronte alla Chiesa e alla politica e dicono: scusate, ma se la nostra natura è questa, anche noi viviamo secondo natura, e allora cosa ci dite contro? Perché ci dite? La nostra natura è questa. Quindi il termine natura è ambivalente, per dire anche quando si approfondiscono le situazioni, si va a cogliere delle cose che subito nella superficialità non si colgono, nella semplificazione non si coglie. C'è sempre natura più cultura. Noi abbiamo un dato naturale che subito, da quando siamo piccoli bambini, viene attraversato continuamente dalla dimensione culturale, che vuol dire la mentalità in cui viviamo, la famiglia in cui viviamo, la temperie, diciamo, culturale, etica in cui ci troviamo, e quindi da parte del Vangelo rispetto verso tutte le esperienze umane. Tutte le esperienze di amore. Io ho detto 2 o 3 volte che qui abbiamo vissuto, e io ero molto contento nell'animo quel giorno che Carolina, questa altra donna che vive con lei, col bambino, abbiamo battezzato questo bambino qui. E cos'era? Dovevamo dire che cosa? Che no, perché? No, no, perché sono 2 persone che vivono così. C'è stato questo bambino che è nato così. Sono state accolte. Dove andava Carolina, questa bambina adottata dalla Colombia? Dove sarebbe andata lei, che è stata battezzata qui, fra l'altro quando aveva 3 anni, e che ha sempre sentito questo luogo, ma luogo non fisico, umano, come un luogo per lei accogliente? Dove sarebbe andata? Subito è venuta a dire: Pierluigi, è il battesimo? Certo, dico, ci prepariamo insieme, lo celebriamo, no? Ecco, ed è stato celebrato. Cioè, uno se negasse in nome di chissà quali principi etici questa situazione, cosa farebbe? Fra l'altro, altro aspetto che sempre nella vita è importante, è che la famiglia considerata quella giusta rispetto a chi pensa così, rispetto alle altre che sarebbero irregolari, poi sui termini, boh, non sarà famiglia, usa un altro termine, ma non contrapporre subito in modo schematico, moralistico, non etica, è moralismo questo. Fra l'altro, ecco, la situazione di queste persone, quando vengono, come dire, accolte, considerate, valorizzate, come una vicinanza umana significativa, e da cui fra l'altro si impara, perché da ogni esperienza umana si apprende, ecco, in profondità. Questo a me pare importante dirlo, perché appunto noi nella vita di famiglia, in genere nella nostra vita, più che additare il male degli altri, siamo chiamati ad essere credibili noi. Allora una famiglia, piuttosto che indicare altre che non sarebbero famiglie, dovrebbe vivere in modo umano, il più coerente possibile, la propria esperienza familiare. Perché non è che una famiglia, come qualcuno dice anche nella Chiesa, si deve difendere la famiglia naturale. La famiglia si difende puntando il dito su altre situazioni. La famiglia si promuove testimoniando che è possibile vivere l'amore fra un uomo e una donna, i figli che crescono. Si testimonia e basta. Poi se si deve entrare nel campo culturale civile dove ci sono i diritti e poi ci si confronterà, ma questo però viene dopo rispetto alla profondità delle situazioni umane. Questo a me pare, ecco, non voglio insegnare niente a nessuno, ma mi pare che sia una riflessione che partendo dal Vangelo e rispettando le storie di tutte le persone sia doveroso fare. Ripeto, una certa Chiesa parla in modo contrario, una certa politica aggrava questa situazione e questi poi si sentirebbero così bravi, come dicevo ironicamente a Natale, che mi chiedevo un giorno se questi signori, chiamiamo così, hanno studiato esegesi biblica, teologia, perché loro si sentono in diritto di interpretare il Vangelo, di autoproclamarsi cristiani, di usare i simboli religiosi, con una versatilità incredibile. Ma dico, siete teologi, avete studiato il Vangelo, la Bibbia. Per me sono ignoranti, nel senso di non conoscenti la Bibbia e il Vangelo. Non conoscono nulla del Vangelo, perché altrimenti non si comporterebbero così, mi dispiace. Non si comporterebbero così, perché il Vangelo ci porta ad attenzione agli altri, non al disprezzo nei confronti degli altri. Tutti quelli che sono fuori dal perimetro, che loro decidono di essere quello normale, sarebbero persone da tenere da parte, da discriminare. Questo avviene. E poi tornando all'ultimo aspetto, prima di un passaggio sul Vangelo, alla natura, allora le famiglie che adottano non sarebbero naturali neanche loro, perché non hanno procreato biologicamente un figlio, non sarebbero naturali. Perché se la natura vuol dire uomo o donna, procreazione biologica del figlio, e poi certo, si spera, nell'amore, allora non sarebbero naturali neanche quelle. Perché hanno adottato un figlio che non è stato procreato da loro. Allora torniamo al discorso di fondo che è l'amore è la dimensione fondamentale, per tutti, per tutte le esperienze in cui le persone stanno insieme con amore. Ma qui sapete, voi me lo insegnate, si apre una riflessione, ripeto, complessa, ampia, delicata, profonda, concreta, misteriosa, dolorosa e amorevole. Ecco. Cosa c'entra tutto questo? Uno dirà che Luigi sei partito per fare qualche frecciata, sei partito dalla realtà, così, e questa famiglia di Nazareth. Cosa c'entra? C'entra in pieno, pienamente. Perché anche la famiglia di Nazareth non era naturale, era irregolare. Cominciamo da lì, era irregolare. Due fidanzati, il sogno di un matrimonio, andiamo a vivere insieme, Giuseppe, diceva Maria. Maria, andremo presto, fra poco andremo. Immaginiamo che i dialoghi che Tonino Bello ha cercato di rappresentare in modo ammirevole. E poi irrompe un mistero grande che non capiscono. Maria non capisce, balbetta, chiede, richiede, com'è possibile. A noi non interessa entrare nella curiosità pettegola del come, è una provocazione del mistero di Dio nella vita umana. Come tante volte nella nostra vita, nella vita delle persone, c'è stata la provocazione del mistero che irrompe nel bene e nel male e ci chiama a rispondere per come noi possiamo rispondere. Ecco. Allora Maria così, Giuseppe, Ho detto più volte, ma lo dico perché mi fa sorridere ogni volta. Quando ero bambino, credo anche voi, a catechismo, dicevano questa parola, che Giuseppe è padre putativo. Io non so se era, non capivo bene se era una parolaccia o qualcosa. Putativo, cioè, cosa vuol dire putativo? Putativo, dal latino putativo, chiamato a essere padre. Sì, ma era padre. E i Vangeli dicono suo padre. Sempre i Vangeli dicono suo padre, il padre Gesù, di padre Giuseppe, padre di Gesù. E la sua storia di uomo giovane, fra l'altro anche ieri l'altro, vedevo una raffigurazione, no? Di Giuseppe, ah, era con Graziella, mi pare che... Sì, sempre Giuseppe presentato adulto, un po' piuttosto verso la vecchiaia, con la barba, era un giovane falegname di Nazare Giuseppe, un giovane. Giuseppe è rimasto sconcertato. Questa è la famiglia di Nazare, come è nata, sconcertato. E ha detto, il Vangelo dice, era un uomo giusto, non voleva fare scandali. Però ha detto Maria, immaginiamo le parole, Maria, io ti voglio tanto bene, non capisco però, ecco, cosa è successo, io no, proprio non lo capisco. Vai, io così non posso vivere con te. Vai, io non faccio confusione, non faccio scandali nel paese. Tu vai e io resto qui, o viceversa, insomma, separiamoci qui, non possiamo più vivere insieme. Questo. La famiglia di Nazareth è nata così. E poi Giuseppe pensa, ripensa, immaginiamo, ci volta di notte dove dorme nel giaciglio, ci interroga, piange, immagina, prega, piange, non capisce, si interroga continuamente. E poi, dice il Vangelo, per dire che c'è stata un'esperienza spirituale profonda, l'angelo, il sogno, Giuseppe, non fare così, non mandar via Maria, il tuo posto è qui. Però, tornando all'amore, perché Giuseppe sceglie di restare? C'è un'unica risposta. Per amore a questa donna e a questo bambino che nascerà, perché è suo figlio di Maria, per amore. È come dire, come se lo Spirito del Signore che gli ha parlato abbia rafforzato ulteriormente in lui già il profondissimo amore che lui viveva per Maria. Queste scelte si fanno solo per amore. Per amore. Mi viene in mente una mamma incontrata in quell'incontro con i genitori dei ragazzi, figli disabili a Frailacco. Una mamma che mi dice questa, che si interessa tantissimo, non è mia figlia. Io ho incontrato quest'uomo e sua moglie se n'era andata, l'ho incontrato, ci siamo voluti bene, ma io per questa figlia, come certo fosse mia figlia, la seguo, mi interesso, mi coinvolgo. Perché? Per amore. Per amore. Non l'ha procreata lei, non l'ha tenuta dentro di sé, ma la tiene dentro la sua vita. È lo stesso, per amore. Mi viene in mente, vengono in mente come voi, potreste raccontare tante situazioni, e restano insieme. Per amore, però è una famiglia irregolare, Maria è una ragazza madre, potremmo dire con i nostri termini. E poi vivono quello che i Vangeli ci testimoniano, la nascita nella stalla, la profuganza per fuggire a questo tiranno violento, criminale che era Erode, basta cambiare i nomi, oggi ci sono altri Erode sulla faccia della terra, certo. No? E poi tornano a Nazareth e stanno a Nazareth, quanto? 30 anni circa, pensiamo, 30 anni, cosa avranno fatto? Hanno vissuto insieme. E vivendo insieme hanno partecipato anche alle tradizioni, come quella che il Vangelo ci racconta, il pellegrinaggio a Gerusalemme. E Gesù incredibilmente non li segue più nel ritorno. Si ferma coi maestri della legge a discutere, c'erano sotto gli atri del Tempio delle scuole di rabbinato, si ferma a discutere. Loro tre giorni lo cercano. vanno avanti pensando forse con parenti, amici nella carovana, poi tornano indietro a Gerusalemme, lo cercano, dopo 3 giorni lo trovano e Maria gli dice quella frase di prima: ti cercavamo angosciati. Gesù risponde con una domanda: non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Tradotto per, credo, per un linguaggio più diretto per noi, ma sapete che anch'io ho le mie esigenze di autonomia, di crescita, di profondità spirituale, sapete che io vivo un rapporto specialissimo con Dio. Forse non capite, Maria dice che non avevano capito e che lei come madre, anche qui che icona straordinaria, conservava tutto questo nel suo cuore. Alle volte non si capisce, ma si conserva, si ritorna sulle situazioni, si ripensano. Allora, ultimo passaggio, ma perché potrebbe essere esemplare la famiglia di Nazaret oggi per le nostre famiglie? Ma io credo, per quello che io capisco, limitatamente, certo, per le loro qualità spirituali, umane. Certamente perché loro si sono voluti profondamente bene, si sono amati profondamente, si sono rispettati. Certamente perché hanno vissuto, immaginiamo, in casa una spiritualità profonda, la preghiera dei salmi e con Gesù. Certamente perché hanno vissuto un'accoglienza verso gli altri. Gesù è stato educato da Maria e Giuseppe, poi uno dirà: ma lui era Dio, ma Gesù scoprirà poco a poco questa sua identità, diremo, profonda, straordinaria, per cui, come dice il Credo solennemente, vero uomo, vero Dio. Sì, però c'è una scoperta continua, però l'educazione nel senso di formazione gli hanno comunicata Maria e Giuseppe, anche l'ospitalità, dicendogli anche: Gesù, qui sai che siamo poveri, dobbiamo aiutarci, impara anche tu a fare il falegname. E Giuseppe gli ha insegnato a fare il falegname. Uno potrebbe dire, non con slogan, con la verità, cose che si dicono poche volte: nella storia Dio si è incarnato ed è diventato operaio. Dio è un falegname. Si solleverebbero le teologie a dire: ma questa è una mancanza di rispetto a Dio. Dio è un falegname, è un profugo, è un falegname, è uno straordinario, umanissimo Gesù di Nazareth. Questo è il Dio del Vangelo. Questo. E dato che facevano i falegnami, veniva tanta gente in casa. Io nel piccolo l'ho provato a casa nostra, a Tualis. Pronto, buongiorno, sono pronte le scarpe, dicevano al papà. E dopo pranzo, domani, non sono riuscito finora. Buon, sedetevi un momento, non andate via subito, prendete qualcosa, sedetevi qui con noi. Questo era una bottega, botteguccia da noi, la nostra era un angolo di una stanza, non era una bottega. Però il clima era quello, gente che va, che viene, disponibilità. Io immagino, avranno detto qualche volta, gente che veniva da lontano a portare l'aratro di legno, il rastrello, la falce: non tornate a casa stasera, troviamo il modo, dormite qui vicino, qui abbiamo un posto, abbiamo preparato un posto per chi non può tornare a casa, state qui questa notte. Io penso così alla famiglia di Nazaret, così. Come doveva essere? Se no, Gesù com'era? Come è cresciuto così Gesù, altrimenti? No? Quindi queste sono le qualità che anche per noi, in una società completamente diversa, possiamo guardare con gli occhi del cuore come esemplari. Un amore profondo, rispetto reciproco, una spiritualità profonda, una capacità anche di organizzare la vita lavorando, ognuno anche qui lavora, dove lavora, nelle scuole, nel volontariato, dove ognuno di noi lavora, e poi questo senso dell'accoglienza verso gli altri. Io leggo così le qualità della famiglia di Nazaret. Così, ecco, a me sono ho elaborato, ecco, tirando da dentro quello che entra, perché qualcuno dice, ma le riflessioni? Ah, io rispondo sempre così, anche adesso concludendo, ma forse, quando, se e quando si riesce, si può dire qualcosa perché è entrato dentro di noi qualcosa e poi può essere riespresso, è come un riproporre quello che già è stato entrato, è riflettuto, in contatto col Vangelo e poi di nuovo condiviso.